Newsline sera.
Le 18.33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di Controradio. Il Comitato Salviamo Firenze ha presentato alla Procura di Firenze, con il patrocinio dell'avvocato Urbano Rosa, un esposto per porre l'attenzione sul fatto che il portale di affitti brevi Airbnb non si sia ancora adeguato alle nuove norme di sicurezza nazionale entrate in vigore il 1 gennaio 2025 e in particolare non si è adeguato sul divieto del self-check-in e sull'obbligo di installare sistemi antincendio. Viola Giacalone ne ha parlato con Massimo Torelli di Salviamo Firenze e con l'avvocato Urbano Rosa.
Su quel portale è ancora possibile prenotare appartamenti col self-check-in, è promosso l'utilizzo del self-check-in ed è anche indicato come valorizzarlo rispetto ai clienti. Ma su quel portale non c'è solo quello, c'è anche il fatto che uno può scegliere fra le opzioni di protezione del proprio appartamento se il proprio appartamento può essere sicuro o insicuro, ovvero può scegliere: vuoi il monossido, il rilevatore di monossido di carbonio, vuoi l'antincendio. Io vorrei ricordare a tutti che questi vincoli di sicurezza degli appartamenti sono obbligatori in Italia per chi fa gli affitti brevi dal 1 gennaio 2025.
Noi ricordiamo che l'Italia è un paese che ha, grazie a Dio, non ha avuto grossi precedenti di terrorismo internazionale, e anche grazie al fatto che abbiamo l'esperienza maturata negli anni di piombo, di controllo del territorio, grazie anche a norme come queste che consentono di verificare l'ingresso nel paese, la permanenza nel paese di chi entra, di chi non entra, e che deve essere identificato, lo dicono due circolari del Ministero dell'Interno, questo, di gennaio e di novembre 2024, dicono proprio questo. Deve essere identificato personalmente da parte del gestore del B&B e il soggetto, il cliente, cioè l'ospite, e attraverso il confronto tra la fototessera presentata in documento e la persona. E quindi questa è una norma che garantisce la pubblica incolumità di tutti, perché sappiamo, le forze dell'ordine sanno chi c'è sul territorio in quel momento, chi è entrato, perché è entrato e quanto tempo si è entrato.
A causa delle violente e reiterate aggressioni ad autisti di bus e tram e a controllori registrate nella provincia di Firenze, domani sarà detto uno sciopero provinciale di Filt CGL, Filt CISL, Will Trasporti, Faisa CISL e Cobas. E mentre è stato fermato un 21enne per l'aggressione sulla T1 di lunedì scorso ad una passeggera e una conducente, noi vi raccontiamo la storia di Sara Lerario, 30enne, un autista di autolinee toscane, mentre guidava un mezzo della linea 9 all'isolotto pieno di passeggeri. Un uomo si è parato davanti al mezzo e l'ha costretta a fermarsi. L'episodio è accaduto il 29 dicembre scorso ed ha fatto il giro dei social. Sentiamola ai microfoni di Chiara Brilli.
Un uomo, mentre stavo svolgendo il mio servizio, in evidente stato di alterazione, mi blocca completamente la circolazione del bus, parandosi avanti e impedendomi di proseguire il servizio. Tra insulti e danneggiamenti del bus, meno male, grazie anche all'aiuto dell'azienda e delle forze dell'ordine, e grazie soprattutto alla mia calma e sangue freddo, sono riuscita a uscire illesa da questa situazione, ma soprattutto di non nuocere ai passeggeri, che in quel momento erano sotto la mia responsabilità. Ha iniziato a insultare, a spaccare i tergicristalli. Io subito, da direttive, ho premuto il pulsante d'emergenza. Abbiamo fatto dei corsi sulla gestione di queste situazioni. Ovviamente la teoria è facile e i passeggeri si sono spaventati. Ovviamente c'era chi voleva anche scendere dal bus, ma in quel momento non era il caso, perché tanto avevo sentito le forze dell'ordine e sarebbero intervenuti prontamente. Purtroppo io credo che bisogna sensibilizzare un attimino l'utenza e i cittadini su queste aggressioni. Ho preferito a tornare subito al lavoro e affrontare anche con un po' di ansia, anche perché purtroppo sono episodi che sentiamo tutti i giorni, quindi come è successo a me, il giorno dopo è successo a un altro collega.
Situazione imbarazzante in un contesto complicato, incontrerò i sindacati mentre attendiamo la Polmetro nei vagoni tranviari, abbiamo le guardie giurate sui mezzi, ma possono essere potenziati alcuni dispositivi da parte di Autolinee e c'è la necessità di fare un patto con i cittadini per non lasciare soli i lavoratori e le lavoratrici dei trasporti. Queste le parole dell'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, ospite oggi nei nostri studi in merito alle recenti aggressioni avvenute su bus e tram a Firenze. Sentiamo Giorgio.
È una situazione imbarazzante quella che ci troviamo davanti, in un contesto in cui avvengono troppo spesso delle aggressioni e in cui queste aggressioni avvengono, come l'ultima volta, anche nei confronti di lavoratrici, in un contesto davvero complicato. Noi abbiamo espresso la solidarietà, dopodiché adesso avremo un incontro con i sindacati, oggi sarà convocato questo incontro perché mi hanno chiesto di fare un punto sia sui dispositivi di sicurezza che ci sono, che un punto su come costruire un clima un po' diverso. Noi abbiamo chiesto da mesi che arrivasse ad esempio la Polmetro nei nostri vagoni della tranvia, che è un elemento importante, ne ho parlato anche con il questore recentemente e sono al lavoro per potenziare il servizio. Abbiamo messo a disposizione le guardie giurate sui mezzi, abbiamo una serie di dispositivi che possono essere potenziati anche da parte di Autolinee, penso ad esempio i vetri a protezione degli autisti, che sono uno strumento importante. Abbiamo la possibilità di fare anche un percorso di formazione su come evitare i conflitti, però davvero la necessità di fare un patto tra chi utilizza i mezzi e chi guida questi mezzi è importante, perché troppe volte assistiamo all'indifferenza delle persone. Lo ha denunciato anche il tassista aggredito l'altro giorno. C'è un menefreghismo e un'indifferenza di fronte anche ai fatti di violenza e di cronaca che fa impressione. Ci sono canali social dove vengono postati in continuazione dei video di aggressioni o di fatti indecorosi che accadono nella nostra città, dove il cittadino l'unica cosa che fa è tirare fuori il cellulare e fare un video. Ecco, bisognerebbe rimettere il telefonino in tasca e intervenire in tanti casi, denunciare, provare a essere solidali con le vittime.
E domani, come detto, ci sarà sciopero di 4 ore dei lavoratori di trasporto pubblico a Firenze contro le aggressioni. Gli addetti di Autolinee Toscane Fratelli Alterini incroceranno le braccia dalle 8.30 alle 12.29, quelli di GES dalle 20 alle 24. Questo per quanto riguarda le caratteristiche dello sciopero di domani. Comunque tutte le informazioni sui siti istituzionali ed anche sul nostro sito controradio.it nell'articolo in cui si fa riferimento per l'appunto allo sciopero. Veniamo alla questione dei tempi di rilascio del permesso di soggiorno, che sono davvero troppo lunghi ed è il motivo della protesta promossa oggi a Firenze da 23 associazioni che hanno dato vita ad un presidio davanti all'ufficio immigrazione della questura. In mattinata una delegazione ha anche incontrato il questore Fausto Lamparelli e il questore vicario Giovanni Pampillonia per chiedere l'adozione nel più breve tempo di tutte le misure necessarie a ridurre drasticamente i tempi di attesa. Un nuovo confronto tra associazione e questure è in programma l'11 febbraio. Sandra Salvato ne ha parlato con Isabella Mancini di Nosotras.
A seguito del presidio che abbiamo organizzato con oltre 20 associazioni davanti alla questura di Firenze per richiedere che i diritti dei cittadini e delle cittadine con un background migratorio vengano rispettati, in primis quello di avere delle risposte certe da parte delle istituzioni preposte a rispondere alle loro richieste per i rinnovi dei permessi di soggiorno. Ad esempio, le associazioni sono state ricevute dal questore, dal vicequestore e dal questore vicario, e questo è stato già una prima apertura che ha avuto un ulteriore momento di disponibilità da parte del questore a costituire degli incontri nei quali potersi andare a confrontare tra le realtà che a vario titolo aggregano interessi per quanto riguarda la tutela dei diritti delle persone con background migratorio, e questo lo abbiamo valutato come un importante segnale. Siamo molto felici, appunto, come associazione di poter finalmente, dopo anni, ricevere ascolto da parte dell'istituzione e di poter vedere la presenza dello Stato proattiva in una costruzione di dialogo e di confronto che ci potrà permettere di andare a rendere la situazione che attualmente è al limite dell'insostenibile invece finalmente normalizzata.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E alle 18.43 vi parliamo di questa sentenza del giudice del lavoro di Prato, che ha condannato un datore di lavoro per violenza nei confronti di una propria dipendente. Il procedimento è un procedimento importante perché la Camera di Lavoro e la Fiction CGL di Prato Pistoia erano parti civili la prima volta in Italia. Buonasera a Iuri Meneghetti della Fiction CGL Prato, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Perché è importante questa sentenza? Al di là della condanna, che poi è un patteggiamento, no?
Sì. Allora, era importante per vari aspetti. Allora, il primo, come diceva giustamente anche lei, è che per la prima volta in Italia un'organizzazione sindacale, in questo caso la Camera del Lavoro di Prato, la Camera del Lavoro CGL e la FILCM CGL di Prato e Pistoia, sono state ammesse parte civili al fianco di questa lavoratrice che ha subito queste molestie. Ed è la prima volta in Italia, appunto, che anche il sindacato viene ammesso a partecipare in queste tematiche qui, ecco. L'altro aspetto importante che ci tengo a sottolineare è che, come emerge dalle carte, insomma, in tribunale, è che il fatto che sia accaduto in un luogo di lavoro e che il datore di lavoro sia colui che ha commesso il reato, anche questo è la prima volta che viene sancito in una sentenza in Italia. Cioè, il fatto che emerga il luogo di lavoro e non una violenza domestica, non che siano di minore importanza, non voglio essere frainteso, ma è la prima volta che il fatto che venga perpetrata nel luogo di lavoro e che chi la commette si è approfittato, del suo essere anche datore di lavoro, quindi con un rapporto anche di fiducia e di controllo, di vigilanza che ha sulle persone, anche questo, appunto, ripeto, emerge per la prima volta, quindi è una sentenza assolutamente importante, ovviamente perché dà giustizia alla lavoratrice, ma anche dal punto di vista politico, perché, ripeto, sancisce sindacato ammesso su questi temi e, essendo te datore di lavoro, sei approfittato anche di quello, non solo di essere, scorretto.
Esatto. Non c'è un'aggravante specifica, però la circostanza viene ritenuta determinante, no? Anche perché i dati dell'Istat, parliamo 22-23, quindi sono aggiornati, ci dicono il 13,5% delle donne tra i 15 e i 60 anni ha subito violenza sul lavoro, mentre se ci si riferisce alle donne più giovani, cioè 15-24 anni, la percentuale sale al 21,2%, sono cifre sicuramente rimarchevoli, preoccupanti. E questo principio, no, del fatto che comunque il datore di lavoro ha un potere, no, implicito, esplicito, e si avvale di questo nel momento in cui esercita la violenza o le molestie, evidentemente è un fatto importante, no?
Non c'è dubbio, considerando che è evidente che in un luogo di lavoro la lavoratrice, in questo caso la lavoratrice, possono perdere il posto di lavoro,
esatto.
Nel senso, sono in stato di necessità, le persone vanno a lavorare per lo stipendio, per avere una vita dignitosa, costruirsi una famiglia, insomma, ognuno fa le sue scelte, quindi molte non denunciano, ecco, perché magari sono monoreddito, ci sono condizioni familiari difficili, chissà, ecco, quante lavoratrici sottostanno ad alcune condizioni perché non possono fare diversamente, ecco, quindi
Sì, indubbiamente il sommerso, immaginiamo, sia enorme, e questa causa a cui abbiamo dato volentieri, questa sentenza a cui abbiamo dato volentieri spazio, segna un precedente importante, invita anche le persone evidentemente a far valere i propri diritti, a denunciare. Grazie a Iuri Meneghetti, Fincian CGL Prato, buona serata.
Grazie.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 25 gennaio alle 21, Il viaggio di Nabil, uno spettacolo sull'amore e sulle speranze di un giovane migrante, scritto dal blogger virale Daniele Virgillito. Biglietto ridotto per i soci della Controradio Club.
Controradio.
elezioni, le azioni di Elon Musk e Donald Trump, tutto questo non fa un bel effetto il nostro partito. Dio, abbiamo condannato ed espresso una preoccupazione importante per tutta una serie sia di dichiarazioni che di gesti. Tutte le iniziative che sono volte a superare le differenze, a battere le barriere, a ricordare quello che è il nostro passato e anche a riflettere sul nostro presente sono importantissime, a maggior ragione in un momento storico come questo. Lo ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro a margine della posa delle pietre d'inciampo, di cui parleremo dopo, in ricordo di Fiammetta Moscato e Bruno Moscato, in riferimento naturalmente a quello che sta accadendo sullo scenario internazionale. Funaro ha anche parlato del 25 gennaio, che è una grande giornata. Perché? Perché alle 14.30 si inaugura la nuova linea, la VAX della tranvia, la variante al centro storico, e udite udite, la linea sarà gratuita per 2 settimane per tutti i cittadini. Quindi approfittatene, gente, approfittatene, come dicevano i banditori mercatali di una volta. Speciale Alia e cassonetti digitali oggi in Dillo a Controradio, alla luce infatti dei tanti messaggi che ci sono arrivati di richieste informazioni sulla chiavetta e l'estensione del sistema di raccolta differenziata a Firenze, città circolare. Abbiamo fatto il punto con Riccardo Peruzzi, referente dei servizi Area Fiorentina di Alia Multiutility. Sentiamo.
Sulla questione dei sacchi, i sacchi vengono consegnati solo agli utenti che hanno il servizio porta a porta, quindi quelli che hanno il servizio con contenitori stradali, dei sacchi tra virgolette non se ne possono farne a meno. I sacchi sono da 100 litri, tutta quella zona statuto che poi noi diciamo abbiamo intitolato a Vessier come piazza, ma insomma quella zona lì, sono ancora tutti aperti perché è l'ultima zona che andremo a chiudere, diciamo entro la fine del mese, entro la prossima settimana, sarà appunto quella dell'attivazione delle elettroniche fino alla, diciamo, quell'area che noi chiamiamo UNESCO, cioè quell'area, diciamo, del centro storico, dove sebbene gli interventi siano stati fatti analogamente di ammodernamento, intendo, analogamente a quelli delle altre parti della città, in questa fase i contenitori rimarranno aperti. La chiavetta è al momento uno strumento di accesso al contenitore. Non esiste solo la chiavetta come strumento di accesso al contenitore, esiste anche l'app, Alia App. Tramite Alia App c'è una, di fatto c'è una digitalizzazione della chiave, per cui con lo smartphone si aprono i contenitori. Ovviamente questo processo è attese possibile da tutte le utenze, da tutte le persone che hanno un'utenza alla quale si possono agganciare il proprio smartphone o chiavetta, e anche dai turisti, limitatamente però per un termine temporale stabilito, e quindi ti puoi segnare come turista una volta, dura 8 giorni, però poi ovviamente il sistema ti sgancia.
Penso che la posizione di Stella sia legittima, io stesso avevo detto che è urgente fare un tavolo del centrodestra, altrettanto dico che per la scelta degli elettori Fratelli d'Italia è il primo partito della coalizione, prende circa il doppio dei voti di Forza Italia e Lega messi insieme, e quindi senza prove muscolari e atteggiamenti di prepotenza, ma con responsabilità noi vogliamo assumerci la responsabilità di indicare la rotta, che significa fare il nome del candidato presidente, è chiaro che poi deve essere condiviso. Così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci in merito alla questione della candidatura per le prossime elezioni regionali del centrodestra. Sapete che Fratelli d'Italia punta per l'intero centrodestra sul sindaco di Pistoia e quindi alla Tomasi, quindi alla volontà, no, di così, come vi ho detto, di proporre o di imporre a seconda delle sensibilità questo nome, vedremo. Rispondeva Petrucci al coordinatore regionale di Forza Italia Stella, che oggi presentava tra le altre cose i dati del tesseramento per quello che riguarda Forza Italia, che sono in crescita, oltre 4.200 tesserati in Toscana nel 2024, una crescita del 12% rispetto all'anno precedente, e l'avvio di una fase congressuale della mobilitazione permanente in vista delle prossime regionali. Questo è quanto annunciato appunto da Stella. Un protocollo d'intesa tra darà alla Regione Toscana il comando Legione Carabinieri Toscana per la prevenzione delle truffe perpetrate in danno di persone anziane da falsi appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Una sinergia che nasce per tutelare le fasce deboli della popolazione, in particolare le persone anziane e fragili, mettendole in guardia rispetto alle modalità fraudolente utilizzate dai criminali per portare a termine truffe e altri reati predatori, particolarmente odiosi, proprio perché sovente in danno di soggetti vulnerabili. E questo è l'obiettivo del protocollo sottoscritto in Regione Toscana dal presidente della giunta regionale Eugenio Giani e dalla comandante della Legione Carabinieri Toscana, il generale di divisione Lorenzo Falferi, che abbiamo intervistato.
La nostra presenza sul territorio sarà potenziata dalla capacità della regione amministrativa di indicarci sin nei più piccoli paesi le persone potenzialmente soggette a questi fenomeni così odiosi. Questo amplificherà l'azione dell'Arma dei Carabinieri, che già sta svolgendo un'azione capillare di informazione e di contrasto al fenomeno, per rendere partecipi tutte le fasce sociali che sono colpite da questo problema e quindi evitare che si creino delle sacche nelle quali poi questi delinquenti possano continuare ad operare. È un fenomeno che purtroppo interessa tutto il territorio nazionale. La cosa che però consola è che sempre di più le persone potenzialmente vittime, grazie a questa azione capillare sul territorio, riescono a contrastare il fenomeno. La prevenzione credo che sia una delle armi più potenti rispetto a fenomeni così gravi, così insidiosi, perché mette le istituzioni come le forze di polizia, come l'Arma dei Carabinieri in modo particolare, nelle condizioni di prevenire questi fenomeni e dare risposte concrete.
Arrivano a Prato 4 nuovi vigili di quartiere, raccoglieranno segnalazioni ed esposti nell'ottica di un maggior controllo del territorio. Gli agenti, il cui servizio di prossimità è stato presentato questa mattina in città dalla sindaca Ilaria Bugetti, saranno impiegati principalmente nei quartieri di San Paolo, Soccorso, Macrolotto Zero, ma anche nei punti di ascolto ai mercati rionali, dove opereranno con un furgone attrezzato per raccogliere segnalazioni e intervenire direttamente o trasmettere le richieste alla centrale operativa. Sentiamo la sindaca Bugetti, intervistata dal nostro corrispondente.
Sì, il servizio di prossimità è un servizio per cui abbiamo vinto un bando ministeriale, arrivano 4 unità in più che si aggiungono ai 10 che già saranno assunti con il concorso che farà la Polizia Municipale. Quindi piano piano stiamo andando a aumentare l'organico e a rinforzare quelli che è il personale sulla Polizia Municipale. In particolare questa della Polizia di prossimità è un servizio molto adattato sul territorio, quindi girerà su tutti i quartieri, su tutte le stazioni, in zone individuate come quelle più sensibili, credendo di dare un servizio alla cittadinanza in quei punti che ci sono stati segnalati dagli stessi cittadini. Quindi questi 4 nuovi ragazzi, con un progetto appunto ministeriale, si occuperanno di presidiare alcuni territori della città. Provvederemo a fare anche altri bandi, altri concorsi, perché l'idea è quella di continuare ad aumentare, quindi sia nella pianta organica sia con progetti speciali come questo, perché tutti e due messi insieme sicuramente vanno a coprire molte esigenze sul territorio.
Ovviamente il nostro corrispondente Giorgio Bernardini ha curato l'intervista e ora ci colleghiamo con Felicetta Maltese dell'Associazione Luca Coscioni. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Oggi c'era una conferenza stampa, avete tenuto per l'udienza del processo per l'aiuto al suicidio a Massimiliano e anche per il voto in commissione regionale sul progetto, sulla proposta di legge Liberi Subito. Quali sono gli elementi che avete evidenziato?
Diciamo così che il risultato di oggi non è stato definitivo, ovvero la signora giudice ha fissato una successiva udienza, si è prestato il tempo insieme al pubblico ministero per riflettere sulla nostra richiesta di archiviazione e anche sulle motivazioni date dalla sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019 e sulla recente sentenza 135 del 2024 che sempre la Corte Costituzionale ha dato in seguito all'interpellanza per la disobbedienza civile che abbiamo fatto io e Chiara Lalli oltre a Marco Cappato, accompagnando Massimiliano Scala in Svizzera.
Per quanto riguarda invece la proposta di legge in regione, che impressione avete?
Allora, la proposta di legge in regione, diciamo che nella maggioranza è d'accordo su questa regolamentazione della sentenza, delle sentenze della Corte Costituzionale per poterle rendere fruibili, perché la sentenza diciamo depenalizza l'atto, però non stabilisce le modalità di esecuzione e i tempi da rispettare per chi chiede di essere aiutato a morire. E allora con questa proposta di legge si chiede solamente di stabilire tempi e modalità affinché il diritto che dà la Corte Costituzionale con queste sentenze sia fruibile, perché se non c'è una modalità la ASL non risponde, non dà seguito alla
richiesta. Questa legge non sarebbe a rischio di impugnazione, visto che va a toccare un terreno che probabilmente lo Stato ritiene di propria competenza?
Ma nessuno gli nega allo Stato di fare la legge, anzi i nostri parlamentari sono stati più volte invitati dalla Corte Costituzionale a legiferare, ben dal 2018 che la Corte dice fate una legge e questo non avviene, e in mancanza della legge la Corte Costituzionale ha dato la sentenza. Abbiamo fatto la raccolta di firme per il referendum e l'hanno bocciato proprio perché volevano che il Parlamento legiferasse, ma se il Parlamento non si degna e non ha interesse a fare questa legge e non ci tiene a che i cittadini abbiano questo diritto, cioè diritto ce l'hanno, però per fruirne devono ricorrere al tribunale. Tutti quelli che hanno chiesto l'aiuto dell'associazione Luca Coscioni e sono arrivati in tribunale hanno avuto una sentenza a favore del malato e le ASL sono state condannate ad agire entro 30 giorni per rispettare il desiderio del malato, però tutta la gente che ha bisogno dovrebbe rivolgersi all'associazione e andare in tribunale, finire diciamo con una sentenza di un giudice.
Grazie.
Sì. Abbiamo ben 4 sentenze che.
No, chiaro, ne rendiamo conto, era solamente per appunto per chiarire il fatto che poi in mancanza di una legge nazionale tutto diventa più difficile, no? Evidentemente. Perché...
Ma ecco, non è che questa proposta di legge diciamo infigia o entra in conflitto con le leggi nazionali, assolutamente no.
Va a riempire una carenza.
Si tratta solamente di stabilire tempi e modalità, e siccome è una questione organizzativa, non è una proposta che riconosca ulteriori diritti, assolutamente no, non potrebbe nemmeno, perché il diritto lo sancisce la Corte Costituzionale e tutti a livello nazionale hanno diritto a chiedere il suicidio medicalmente assistito.
Grazie per queste precisazioni, Felicetta Maltese, Associazione Luca Coscioni. Buona serata.
Grazie a voi.
Dal 27 gennaio torna Aurora di Sera sul palco del Teatro Aurora di Scandicci. Paola Minaccioni, Veronica Pivetti, Tullio Solenghi, Rocco Papaleo. Lunedì 27 gennaio. Paola Minaccioni è la protagonista di Elena la Matta, una storia vera tutta al femminile, coinvolgente e di grande impatto emotivo. Inizio 21:15, biglietti intero 16, ridotto 13 euro, 8 euro per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove per un incidente si registrano 5 km di coda tra Calenzano e Aglio verso Bologna. Code a tratti invece per traffico intenso sempre verso Bologna tra Firenze Scandicci e Calenzano. Passiamo sulla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Ancora a causa del traffico intenso in Pipilì code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Aglio. Sarno in direzione mare. Città di Firenze si ricorda che per domani 23 gennaio è stato indetto uno sciopero che coinvolgerà sia la tranvia che i bus di Autolinee Toscane. Per quanto riguarda la tranvia, le corse non saranno garantite dalle ore 20 alle 24. Per i bus invece le corse non saranno garantite nell'area fiorentina dalle 8.30 alle 12.30. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Sono state murate sul marciapiede di Via dell'Orto a Firenze questa mattina due pietre di inciampo per ricordare il luogo della deportazione dei fratelli Moscato, Fiammetta e Bruno Moscato. Furono deportati a causa delle leggi razziali fasciste, della persecuzione antisemita che colpì gli ebrei in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Da Firenze furono portati a Fossoli e poi Auschwitz, dove morirono. Alla cerimonia questa mattina erano presenti i familiari dei Moscato, tra cui il nipote Gianni Evangelista e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Ascoltiamo le loro voci.
I fratelli Moscato erano quattro e tre sono morti ad Auschwitz, due abitavano qui, uno si era trasferito a Pistoia per lavoro e dove ha lui a Piazzale della Resistenza di Pistoia la sua lapide, e il quarto fratello, che per lavoro si era trasferito a Bologna, fu salvato da quella che poi sarebbe diventata la sua moglie, e quello addirittura l'ho conosciuto anch'io. Tutto quello che sappiamo è la storia familiare raccontata e le lettere da carcere di Firenze, e carcere maschile delle Murate, dove fu portato Bruno, e carcere Santa Verdiana femminile, dove fu portata la nonna. Dopodiché si ritrovarono tutti e tre a Fossoli.
Beh, io penso che tutte le iniziative legate alla memoria siano importantissime, siano importanti per ricordare un passato atroce, che siano importanti per riflettere anche sul presente e sulle troppe guerre che ci sono nel presente. E fare questi momenti con il coinvolgimento delle scuole, dove si lascia una testimonianza sui nostri marciapiedi e nelle nostre strade, e dove si fanno riflettere i nostri bambini e i nostri ragazzi, si coinvolgono loro, noi creiamo le basi per un futuro che è un futuro migliore.
Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che istituisce il Parco Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile della Laguna di Orbetello. I sì sono stati 144, un senatore si è astenuto, nessuno ha votato contro. Il provvedimento era stato approvato da Montecitorio in prima lettura nello scorso mese di ottobre, quindi è definitivamente approvato. È stato presentato oggi a Firenze all'Istituto Italiano di Studi e Rinascimento in Palazzo Strozzi l'ultimo libro del magistrato e politico Luciano Violante, nell'ambito del seminario sull'umanesimo contemporaneo. L'ex presidente della Camera ha presentato Ma io ti ho sempre salvato, la maschera della morte, il nomos della vita. Sentiamo l'intervista realizzata da Raffaele Palumbo a Luciano Violante.
Vita e morte sono processi molto congiunti tra di loro. Dove c'è vita ci sarà morte, e dove c'è morte c'è stata vita. Quindi soltanto una concezione completa, tanto della vita quanto della morte, ci può dare il senso dei principi fondamentali dell'esistenza. Noi oggi abbiamo una banalizzazione della morte, determinata dal fatto delle guerre, dalla diffusione della soppressione di sé in condizioni di difficoltà, le forme di eutanasia riconosciute era Canada, Belgio e altri paesi, non per ragioni di gravi malattie, ma per ragioni per esempio di povertà o per ragioni di disagio mentale in altri paesi e così via. Quindi c'è una banalizzazione della morte che quindi è frutto anche della banalizzazione della vita, perché se non avessi una concezione banale della vita non andrei ad autorizzare l'autosoppressione delle persone, no? Io sento parlare di dignità della morte, ma non sentivo parlare di dignità della vita. Cioè stiamo attraversando un periodo di sottovalutazione del valore della vita. Infatti io dico in un certo punto del libro che non è tanto la pace che serve, ma serve la vita, perché la pace riguarda i governanti, la vita riguarda le persone.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E allora, a proposito di vita, cosa c'è di più e di meglio collegato alla vita se non quello che mangiamo, no? Che è il nutrimento, quindi il sostentamento per la nostra stessa esistenza. E allora la storia che vi raccontiamo questa sera è una storia che ha a che fare proprio con l'alimentazione, il gusto per la sostenibilità, strategie per promuovere l'adozione di un'alimentazione sana e sostenibile nelle mense scolastiche, e Dio sa quanto ce ne sarebbe bisogno. Buonasera alla professoressa Caterina Dinnelli, docente scienze dell'alimentazione Università di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora, di cosa stiamo parlando, professoressa? Che progetto è?
Stiamo parlando di un progetto che è stato finanziato dall'università, quindi dall'Ateneo Fiorentino, nell'ambito di quelli che sono i progetti di public engagement, quindi che vedono un rapporto stretto, no, del mondo accademico con il territorio. Questo progetto ha coinvolto in pratica il territorio di Campi Bisenzio per lo più, con il coinvolgimento di una scuola elementare molto grande, l'Istituto Comprensivo Levi Montalcini, abbiamo avuto il supporto del comune e poi abbiamo lavorato insieme all'azienda Qualità e Servizi, che si occupa della ristorazione scolastica un po' in tutta il comprensorio della Piana. Qual era l'idea di questo progetto? Era mettere insieme, diciamo, le competenze sia dell'università, interpretare quelle che erano le esigenze dell'azienda da una parte, ma soprattutto dei bambini che sono i fruitori della mensa dall'altro, e immaginare, sviluppare delle ricette nuove adatte ad essere introdotte nei menù della mensa, che però avessero appunto dei grossi elementi innovativi. Il primo fra tutti il fatto che fossero a base di legumi, quindi sostenibili, buona fonte di proteine, e poi soprattutto che fossero graditi, perché se un prodotto, un cibo non è gradito, diciamo, non verrà consumato e di conseguenza
ovviamente. E come sta andando, professoressa?
E in realtà il progetto, diciamo, è arrivato alla sua conclusione e è andato molto bene e abbiamo presentato i risultati a dicembre scorso. Però per chi fosse interessato, diciamo, abbiamo pubblicato un volume che raccoglie tutte le ricette che sono state sviluppate in questo progetto. È un volume che potete scaricare liberamente, basta digitare Il gusto per la sostenibilità d'Agri, e sul sito appunto del dipartimento al quale io afferisco troverete questo volume, che è un volume unico del suo genere, possiamo dire, perché riporta queste ricette che sono state, si dice, co-create, quindi sono state sviluppate a partire da quelle che sono le esigenze dei bambini. Quindi riporta le ricette, riporta il potere nutrizionale di questi piatti, perché abbiamo collaborato con i nostri colleghi dell'università appunto che si occupano di nutrizione, e soprattutto riporta anche l'impatto ambientale di queste ricerche, che è stato sviluppato, che è stato diciamo messo a punto grazie sempre a collaborazioni interne con l'università, e che dice quanto ognuna di queste ricette impatta sull'ambiente, mettendola a confronto con quanto impatterebbe invece una ricetta a base di carne rossa.
Molto 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 interessante. Sì. Ma è un modello replicabile, eh? Cioè
assolutamente sì.
No, dicevo, sì, nella concretezza, vi stanno cercando, perché mi sembra una cosa molto bella, per cui mi aspetterei che ci fosse la fila dell'amministrazione a chiedere di poter che succede?
La fila non c'è, okay, però abbiamo delle cose molto...
Ma vedrà che dopo questa intervista verranno a bussare,
speriamo,
alla porta.
Però diciamo, con l'azienda di ristorazione scolastica il progetto sta andando avanti, per cui pensiamo che in primavera alcuni di questi piatti saranno testati, introdotti proprio come prova ancora, quindi non in maniera stabile nei menu proposti a mensa e bambini. Quindi ci sembra già veramente
un enorme passo avanti. Quanto è importante questa cosa dal punto di vista dell'educazione, come dicevamo, ma in generale dal punto di vista della cultura alimentare, su cui dobbiamo fare tutti grandi passi in avanti, no? Considerato anche il momento storico.
Ma io penso che questa esperienza abbia rappresentato un momento veramente di riflessione per tutti, sia per noi, diciamo, che veniamo dall'Accademia, ma anche per le persone con cui ci siamo confrontate. E parlo prima di tutto, per esempio, degli insegnanti, dei genitori, dei bambini stessi. È stato un progetto che ci ha messo a contatto con queste persone per tanto tempo, ci ha permesso di parlare, ci ha permesso di scambiare opinioni, e penso che questo vale tanto tanto di più rispetto a quella che può essere un'indicazione di educazione a come bisogna comportarsi che viene dall'alto. Questo progetto, diciamo, ha una prospettiva che è capovolta rispetto a questo, perché parte dal basso, parte da un ascolto dal basso per cercare di trovare una soluzione, piuttosto che proporre direttamente una soluzione che magari non interpreta quelle che sono le esigenze, i bisogni, le aspettative dei bambini, dei genitori, ma anche delle aziende che devono gestire una cosa così complessa come un menù di ristorazione scolastica. Quindi penso che sia stato un momento, insomma, che ci ha arricchito tutti, per la verità.
Grazie alla professoressa Caterina Dinnella, docente di scienze dell'alimentazione Università di Firenze. Buona serata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Dunque, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Intanto vi dico che c'è codice giallo sulla regione Toscana, o meglio sulla Toscana nord-occidentale, a causa della pioggia forte che domani appunto interesserà le zone nord-occidentali della regione. Quindi si tratta di fenomeni che riguardano il passaggio di una perturbazione atlantica. Piogge da stasera fino al pomeriggio di domani tenderanno a concentrarsi sulle zone nord-occidentali della regione. In base a queste previsioni, la sala operativa unificata della protezione civile ha emesso appunto per Lunigiana, Versilia, Valle del Serchio un'allerta con codice giallo per rischio idrogeologico dei corsi d'acqua minori, che è valida dalle 21 di oggi alle 14 di domani. Domani il cielo sarà nuvoloso, molto nuvoloso su tutta la regione toscana, con possibilità di precipitazioni più intense, come abbiamo detto, sulla Toscana nord-occidentale. I venti sono deboli, i mari poco mossi e le temperature stazionarie. È tutto, ringraziamo Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network alle 19:30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.